File 29, pagina 273. Il capo della OKW scrive, giustificandosi per gli errori di stile nati da una prima stesura, che non avrà, afferma, il tempo di rivedere la maggior parte di un importante volume di ricordi, che termina così: a partire dal 13 maggio 1945 sono stato prigioniero di guerra a Mondorf. Il 13 agosto 1945 sono stato trasferito nella mia cella di Norimberga e oggi, 13 ottobre 1946, sono in attesa dell'esecuzione della sentenza di morte. Keitel, dopo la condanna, consegnerà al suo difensore, dottor Nelte, un lungo documento sulla campagna contro l'Unione Sovietica. In questo documento egli rende omaggio a Hitler. Senza di lui, senza la sua forza di volontà, la sua tenacia e la sua inflessibile fermezza, sarebbe stata durante il terribile inverno del 1941 la catastrofe sicura per l'esercito del fronte est. Sorprese dal ghiaccio, le forze tedesche erano paralizzate, ma invece di dar l'ordine di ritirata, il che secondo Keitel avrebbe comportato la perdita di tutte le armi pesanti e quindi la disfatta delle truppe in questo modo indebolite, il Führer diede l'ordine di resistere sul posto con uno spirito di resistenza fanatico, ammettendo solo eventuali piccoli ripiegamenti locali. Il maresciallo non nasconde la sua ammirazione per questa specie di istinto cui Hitler obbedì e che avrebbe salvato dal peggio la Wehrmacht. Von Manteuffel, da parte sua, pensa che questa tattica di difesa rigida sia stata impiegata in modo eccessivo almeno quando l'Armata Rossa cominciò la sua azione vittoriosa. Quanto a Göring, egli persiste nel suo atteggiamento intrepido, o almeno fa finta di persistervi. Probabilmente egli si è accusato da solo di fronte al proprio tribunale interiore, dato che un giorno confida allo psichiatra Gilbert: «Non lamentatevi troppo per non aver potuto giudicare e condannare Hitler. Quando i miei compatrioti conosceranno tutto ciò che è stato rilevato in questo processo, penseranno che il Führer si è giudicato e condannato da solo». Il tempo notevole impiegato dal tribunale per deliberare si spiega indubbiamente con l'enormità del suo compito e la preoccupazione di non lasciare nulla nelle tenebre. Vi si aggiungeranno certe divergenze di vedute. Il giudice sovietico Nikitchenko, in particolare, si indignerà violentemente contro certe conclusioni cui, nel dubbio o in coscienza, i suoi colleghi francesi, inglesi e americani arriveranno talvolta in favore di un accusato. Si sarebbe arrivati ad una conclusione se fosse stata richiesta l'unanimità per la presa delle decisioni. Si era preferito stabilire la regola della maggioranza assoluta, 3 voti. In caso di parità di voti, il voto del presidente britannico Lord Justice Lawrence era preponderante. Il 30 settembre, con la 404 udienza, comincia la lettura del dispositivo della sentenza, vasto documento di 50.000 parole. Scritto da giuristi, questo documento è un documento storico. Dopo aver ricordato l'origine e gli scopi del Partito Nazionalsocialista, sottolinea le condizioni in cui quest'ultimo prese il potere e lo consolidò, gli sforzi intensi fatti per riarmare la Germania nel disprezzo degli impegni presi a Versailles. Dopo il 6 marzo 1936, data dell'invasione armata della Renania, il Terzo Reich prepara la guerra d'aggressione, le varie annessioni e la guerra mondiale. La sentenza, dopo un breve riferimento ai trattati violati dai nazisti, fa l'elenco dei crimini che sono stati giudicati a loro carico. La maggioranza del tribunale si era pronunciata per eliminare da questo elenco il massacro di Katyn, villaggio vicino a Smolensk, nei cui pressi, in una foresta, era stato scoperto un cimitero contenente i corpi di 10.000 ufficiali polacchi assassinati. I tedeschi avevano accusato i sovietici di questo delitto, arrivando perfino ad organizzare visite di giornalisti della stampa collaborazionista dei paesi occupati alla necropoli. I russi affermavano al contrario e il procuratore generale sovietico Rudenko l'aveva riaffermato nella sua requisitoria che i disgraziati erano stati uccisi dai tedeschi. Un silenzio pudico ha coperto da allora questa esecuzione in massa che aveva privato della maggior parte dei suoi quadri militari un paese attaccato contemporaneamente dalle due potenze che si rinfacciavano l'un l'altra la responsabilità del delitto. Alla fine della lettura del dispositivo, cioè delle responsabilità e delle accuse di cui gli imputati sono considerati colpevoli dal tribunale, Lord Lawrence rinvia al pomeriggio del 1 ottobre 1946 in udienza pubblica la lettura dei verdetti riguardanti gli individui riconosciuti colpevoli. Ogni accusato verrà introdotto da solo nella sala per ascoltare quale sarà la sua sorte. Fin d'ora Schacht, von Papen e Fritzke, dichiarati non colpevoli, hanno almeno in teoria riconquistato la loro libertà. Naturalmente, quel primo ottobre, un'atmosfera febbrile regna nel Palazzo di Giustizia di Norimberga e nei dintorni, sottoposti a una sorveglianza severa. I poliziotti hanno ricevuto tra l'altro l'ordine di perquisire accuratamente giornalisti e invitati. Sono le ore 14:50 quando Lord Justice Lawrence dichiara aperta quest'ultima udienza. Il banco degli accusati è deserto e nessun fotografo è stato ammesso nella sala. Hermann Göring chiama il presidente. Un GI apre la porta dietro al banco degli accusati e l'imputato, il fantasma dell'ex Reichsmarschall, tanto dimagrito, compare nella sua uniforme grigio-blu di comandante in capo della Luftwaffe, alle mani libere, perché nell'emozione del momento ci si è dimenticati di mettergli le manette, cosa che non si ripeterà per nessun altro degli accusati. Con passo fermo avanzando fra due poliziotti enormi, Göring prende posto, in piedi e immobile, di fronte a Lord Justice Lawrence. Uno dei poliziotti prende sul banco di fronte a Göring una cuffia d'ascolto e gliela mette in testa. In un silenzio patetico, la voce del presidente britannico si leva apparentemente senza alcuna emozione. Accusato Hermann Göring, dice in inglese, in base ai capi d'accusa di cui siete stato riconosciuto colpevole, il Tribunale Militare Internazionale vi condanna alla pena di morte per impiccagione. Göring però gesticola, fatalità. Il circuito elettrico non ha funzionato e Göring non ha ascoltato nulla. La riparazione richiede solo pochi istanti, un secolo, per gli spettatori e l'accusato, o meglio, il condannato, si rimette la cuffia, ma il presidente rimane impassibile e muto ed è la voce del traduttore che giunge alle orecchie del maresciallo. Todd Dirk Dan Strang. La fronte di Garin si corruga, getta la cuffia sul banco, gira i tacchi ed esce dalla sala. Dopo di lui altri 10 accusati ascolteranno la stessa terribile sentenza arrivare alle loro orecchie mentre essa rimbomberà attraverso i corridoi e le sale annesse al tribunale, collegate con altoparlanti al microfono del presidente Keitel, Jodl, Ribbentrop, Frank, Frick, Rosenberg, Kaltenbrunner, Sess und Quart, Saukel, Julius Streicher. Anche il contumace Bormann è condannato alla forca. Rudolf Hess, che non si darà nemmeno la pena di mettersi la cuffia che gli vuole infilare un poliziotto, e non cesserà di sorridere con indifferenza mentre Lord Lawrence pronuncia la sentenza. Reder Funk, che aspettandosi di peggio saluterà rispettosamente i suoi giudici prima di ritirarsi. Sono condannati alla prigione a vita von Schirach e Speer a 20 anni, von Neurath a 15, Dennis a 10 anni di prigione. Prima di chiudere quest'ultima udienza, Lord Lawrence comunica il dissenso del giudice sovietico Nikitchenko riguardo alle decisioni di assoluzione di cui hanno goduto il governo del Reich, lo Stato Maggiore Generale e l'Alto Comando, e quanto a esso la sentenza avrebbe dovuto essere la morte. Sono dissensi puramente formali. Tra il popolo tedesco soprattutto, due sentenze saranno oggetto di commenti stupiti e negativi: la condanna a morte di Jodl e l'assoluzione di Schacht. Lo psichiatra Gilbert andò a visitare i condannati nelle loro celle dopo il verdetto. Secondo il suo racconto, Göring si sforzava ancora di fare lo smargiasso, ma le sue mani tremavano. «Che mi impicchino pure», dirà poco dopo, essendosi ripreso. «Bisogna pensare che abbiano una cattiva mira per non fucilarmi». Kaltenbrunner era distrutto. Ribbentrop ripeteva: «Mi detestano dunque tanto e le mie memorie non potrò dunque scriverle». I generali erano tristi, non contestavano la sentenza, ma il modo d'esecuzione scelto, disonorevole per dei soldati. Quello stesso giorno Keitel scrive al suo difensore: «Vi chiedo di aiutarmi ad ottenere, ricorrendo per una misura di grazia, che la mia pena sia commutata nella morte del soldato, la fucilazione. Considero che sarebbe inutile chiedere di più». Il 5 ottobre egli si rivolge al comitato di controllo alleato per la Germania. «Chiedo solo una cosa», scrive, «dopo aver con gioia sacrificato la propria vita per la salvezza del popolo tedesco e per preservare l'innocenza della Wehrmacht, che mi sia concesso di cadere sotto i colpi del plotone di esecuzione, forma di morte che in tutti gli eserciti del mondo è accordata al soldato quando è come soldato che la pena di morte lo ha colpito. La richiesta, come pure un'altra analoga di Jodl, verrà respinta». Frank era sereno. «Me l'aspettavo e me la meritavo», dice a Gilbert, che Rosenberg apostrofa così: «La corda è ciò che volete, n'è vero?» Streicher, da parte sua, parlava di processo illegale e di sentenze prefabbricate. Frick sembrava indifferente e si augurava solamente di farla finita in fretta. La disperazione aveva fatto quasi impazzire Saukel, tanto che Sess und Quart, che manteneva nella funerea prospettiva una perfetta dignità, ne fu impressionato e impietosito. Gli scrisse una lettera non priva di una certa grandiosità. Nei giorni dei trionfi scriveva l'ex plenipotenziario generale per la manodopera: «Eravamo i primi. Nel momento della più grande delle prove, quello è ancora il nostro posto. Siamo forti per aiutare il nostro popolo a costruire il proprio avvenire». La loro fine non verrà tanto in fretta quanto lo desiderava Frick, ma solo nella notte da martedì 15 a mercoledì 16 ottobre. Le corde nel frattempo erano state trasportate dall'Inghilterra, scelte dal boia di Sua Maestà. Il luogo scelto per l'esecuzione è la sala di un ginnasio vicino al Palazzo di Giustizia. Per 2 settimane falegnami, fabbri ed elettricisti vi circolano indaffarati. È una sala banale di 12 metri per 8, dai muri coperti di disegni osceni e attaccato in mezzo al lato più corto un cesto da pallacanestro. Un lavabo, una stufa, pochi tavoli, alcune sedie per i rari testimoni ammessi, uno scenario insomma da film neorealista, alla luce di 4 proiettori e in mezzo a una profusione di paramenti funebri si levano 3 palchi sormontati dalle forche. Pagina 279.